Buonasera, io mi chiamo Mario, mi auguro di non appesantire il vostro apparato digerente a quest'ora, quindi cercherò di essere molto stringato ma direi tenso. Spero di magari di riuscire a farmi ispirare da Italo Calvino con il concetto di leggerezza. Allora, ciò che vorrei affrontare è praticamente questo argomento. Ci siamo posti tanti dubbi e tante domande durante, diciamo, la pandemia, in termini di chiusure, di confinamenti, e direi che al di là di quello che ognuno di noi farà su quanto esporrò, cioè le riflessioni che potrà fare, e anche premesso che i dati che abbiamo a disposizione possono risultare incompleti o manipolati, quello che a me preme, diciamo, ritoccare è che le direttive imposte poi dal governo hanno fatto acqua da tutte le parti. E con questo non voglio nemmeno calcare la mano su quello che è stato lo sfascio della sanità pubblica, che ormai è nato da 30 anni, e anche sull'osteggiamento nemmeno velato dei manovratori rispetto alle cure domiciliari. Allora, partirei da questa domanda. Premesso che il grado in cui le restrizioni alla mobilità aumentano o diminuiscono la dimensione globale dell'epidemia dipendano dal livello di rischio di ogni comunità e dalle caratteristiche della malattia, la domanda è: tali restrizioni riducono le dimensioni di un'epidemia? Allora, io ho preso come spunto un paio di studi di ricerca che sostanzialmente hanno lavorato su questo tipo di situazione. Hanno preso un modello che è questo: la trasmissione di malattie infettive all'interno e tra comunità economicamente eterogenee e collegate localmente. Una comunità è una comunità con una popolazione a basso rischio, è ricca di risorse e a bassa densità di popolazione e con accesso, scusate, a risorse mediche efficaci. L'altra invece è una popolazione ad alto rischio, povera di risorse, ad alta densità e senza o con scarso accesso a risorse mediche efficaci. Ora, quale sarebbe l'effetto dell'imposizione di quarantene di zona, isolando aree ad alto rischio da quelle a basso rischio? Ci sono dei precedenti storici che ci dicono che tali politiche hanno fatto danni, anzi hanno proprio peggiorato le cose, aumentando piuttosto che riducendo la dimensione complessiva finale dell'epidemia. Uno di questi esempi è il cordone sanitario che c'è stato durante l'epidemia di Ebola nel 2014 in Africa occidentale, in cui circa 29.000 casi hanno provocato più di 11.000 morti, e il cordone sanitario era stato applicato all'area che conteneva a quel tempo più del 70% dell'epidemia nel tentativo di contenere la diffusione della malattia. Le restrizioni negli spostamenti hanno prodotto una crisi umanitaria all'interno della regione in quarantena, e l'interruzione del sistema di trasporto del cibo ha portato a carenze alimentari, mentre la mancanza di un'adeguata assistenza sanitaria ha aumentato il rischio di infezione. Quindi, le restrizioni alla mobilità sono utili nella gestione delle epidemie di malattie infettive? A questo punto cerchiamo di considerare da una prospettiva proprio esclusivamente epidemiologica la questione, in particolare quando le restrizioni alla mobilità tra due comunità vicine aumentano la dimensione complessiva finale dell'epidemia e quando non lo fanno. Io adesso vado abbastanza spedito e diciamo che arrivo all'esito. L'esito dice più o meno in sostanza questo: una mobilità illimitata tra due comunità a rischio aumenta il numero di casi secondari nella comunità a basso rischio, ma riduce la dimensione complessiva dell'epidemia. Al contrario, l'imposizione di un cordone sanitario intorno alla comunità ad alto rischio riduce il numero di infezioni secondarie nella comunità a basso rischio, ma aumenta la dimensione complessiva dell'epidemia. Ora, per chi volesse approfondire queste questioni, ci sono degli studi, poi magari se vi può interessare, ma posso anche darvi dei riferimenti. La cosa curiosa è che uno di questi studi sono riuscito a scoprire che aveva come committente l'FBI. Allora, e adesso arriviamo a noi, al nostro caso nazionale. E quindi la domanda è: il lockdown ha fatto lievitare o no il numero di morti? Come potete ricordare, il governo, con il suo team, diciamo, tecnico-scientifico, fece uso di uno strumento molto raffinato che si era definito parametro R0, ovvero, lo ammetto proprio banalmente, il numero di persone che sono state contagiate da un soggetto positivo al coronavirus. Quindi l'indice R0 è stato utilizzato per calcolare l'andamento dell'epidemia, seguendo uno schema di base molto banale. Se l'R0 è maggiore di 1, l'epidemia si diffonde; se è minore di 1, l'epidemia si interrompe. Nulla assolutamente è stato detto sul fatto che questo parametro è estremamente aleatorio. Ad esempio, dipende da tre elementi dei quali pochi sono conoscibili in modo davvero oggettivo. In particolare, la probabilità di trasmissione per singolo contatto tra una persona infetta e una suscettibile, il numero dei contatti della persona infetta e la durata dell'infettività. Ma il punto ancora più ambiguo di questo parametro è che il suo valore può essere modificato in pratica, così come è congegnato, esclusivamente attraverso la riduzione dei contatti interpersonali, ovvero sociali, degli individui. Insomma, prendo a prestito una battuta di Ascanio Celestini a quel tempo, che disse che sulla scia di un virus così democratico questo R0 è assai di parte, spingendo alla fine a prendere in considerazione una sola medicina per i nuovi virus, ovvero il lockdown più o meno totale, anzi meglio se totale. Ma vediamo come sono andate un po' le cose. Utilizziamo invece due altri indicatori. Il primo è il numero di positivi al coronavirus per ogni 100 tamponi effettuati e il numero di guariti per ogni deceduto positivo al coronavirus. Il primo di questi dice semplicemente qual è la capacità del virus di infettare, e il secondo informa sulla capacità dei contagiati, ovviamente in base al sistema delle cure, di reagire positivamente all'infezione. Adesso sono un po' nei numeri. L'Italia entra in quarantena il 10 di marzo 2020. Utilizzando i dati dell'Istat e dell'Istituto Superiore di Sanità, tra il 10 marzo e il 4 maggio, su 2.150.000 tamponi si trovano 10 persone positive al Covid-19 ogni 100 tamponi e 2,8 guariti per ogni deceduto positivo al Covid-19. Nelle due settimane dal 4 maggio, fine del lockdown, riprese delle attività produttive, anche se in effetti erano ancora chiusi i ristoranti, i bar, ma comunque ci si poteva spostare a distanza di 200-300 metri dalla propria abitazione, al 17 maggio si rivelano 1,7 persone trovate positive al Covid-19 ogni 100 tamponi e 14,4 guariti per ogni deceduto positivo al Covid. Lasciamo da parte le questioni dei numeri, ma i rapporti sono 6-5 volte. Gli ordini di grandezza sono estremamente rilevanti in termini macroscopici. Quindi, alla fine, ritornati alla luce sulle strade delle campagne delle città, gli umani della quarantena non sono stati sopraffatti dal coronavirus, né hanno allargato le maglie attraverso le quali passa il contagio, e aperture e libertà non hanno significato un passo indietro, ma alcuni decisi passi avanti per uscire da questa sindemia. E allora sorge una domanda: ma perché ci hanno rinchiusi in casa? Perché il governo con il suo puntiglio ci ha continuato a dire che se le cose andavano bene era grazie alla quarantena, e se andavano meno bene era perché alla quarantena avevamo rinunciato in fretta. Bene, adesso cambio registro, nel senso che sul che fare, sul che proporre, ribadisco che questa bellissima iniziativa è già importante per uno sforzo di memoria, e il mio omaggio a questo posto, a Santa Liberata e al 25 aprile, lo esprimo in questo modo. Io sono ligure e c'è stata una strage nazifascista a Castel Vittorio, nell'entroterra del ponente ligure. È stata una strage veramente pesante, e è stato scritto un libro, diciamo un po' poco, diciamo, commercializzato, che si chiama Saltapasti. Saltapasti è il nome di un cane che viveva con i partigiani nelle montagne del ponente ligure. Vi cito velocemente proprio l'ultima paginetta. È un partigiano contadino che si rivolge al cane e gli dice: vedo che anche per te la festa è finita, se festa c'è stata. Sei tornato ai monti e ti hanno ridotto a fare il cane da guardia, quando eri nato da cane bastardo e ti hanno condannato a vivere da cane bastardo. Anche tu, saltapasti, ci credevi, saltavi, eri allegro, cantavi come noi. Quando si combatteva in montagna contro i tedeschi e i fascisti, tutti ci si credeva, ma ora, a distanza di 3 anni, abbiamo visto come sono andate a finire le cose. Anche tu hai rischiato la pelle e per questo dovrebbero farti un monumento. Sì, perché come noi partigiani, contadini e popolo, anche tu hai fatto la resistenza e appartieni ai più umili della tua specie e a quelli a cui la giustizia è sempre stata promessa e mai data. Invece del monumento ti hanno dato collare e catena. Rassegnati quindi come si rassegnano gli altri compagni, ma ti voglio dire anche questo: il sole dell'aprile continuerà a sorgere con la sua luce nell'aria leggera e tersa, sui pascoli verdi e profumati, e l'aprile è la primavera, e la primavera a noi partigiani porta la voglia di vivere e la speranza di vivere meglio, non da servi e umiliati, ma da donne e uomini liberi, come si cantava nelle nostre canzoni in montagna lassù. Saltapasti rispose con un balzo che forzò la catena e il collare.